Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni a Beatrice Lorenzin, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Lo ricordo, è senatrice del Partito Democratico, è la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama. Allora partiamo proprio dalla manovra, senatrice Lorenzini, visto che lei fa parte anche della commissione bilancio. Le chiederei come dire, una valutazione complessiva partendo da questa norma, lo scudo penale per i reati fiscali che è saltato grazie al lavoro dell'opposizione in queste ore. Che manovra è quella messa a punto dal governo Meloni?
Ma io la trovo una manovra molto molto pasticciata, al di là del fatto che non affronta i temi principali del paese in questo momento, che sono sicuramente il tema del caro bollette, ma accanto a questo l'inflazione a due cifre che sta erodendo le pensioni e gli stipendi degli italiani, che sta mettendo seriamente a rischio anche la stabilità delle famiglie e la stabilità sociale. Quindi questo tema di fatto non è stato affrontato. Ci sono delle piccole cose, cioè la manovra ha un 21 miliardi che tutti sappiamo sul caro bollette, ma i restanti risorse sono state parcellizzate e non ha affrontato il governo quello che era il grande tema, e cioè di come dare potere d'acquisto alle famiglie. E poi la strada che noi abbiamo indicato fin dall'inizio era quella del cuneo fiscale, cioè avere il coraggio di concentrarsi su poche cose ma che dessero una scossa all'economia e soprattutto alla possibilità delle famiglie di sostenere questo momento così difficile. Voi dovete capire, cioè tutti noi capiamo che se tu mantieni questo ritmo con l'inflazione a due cifre, tu non è che stai dando uno stipendio in più, tu ne stai togliendo uno o due al mese ad una famiglia a cui si aggiunge il caro bollette. Accanto a questo poi c'è gli altri grandi temi sociali, in particolare la sanità e la scuola, che sembrano sempre poi tornare a diventare la cenerentola delle politiche del nostro Stato, e così facendo noi rinunciamo di fatto allo sviluppo del futuro e alla sicurezza dei nostri cittadini. Nella sanità, lo abbiamo detto in tutti i modi, mancano all'appello complessivamente 5 miliardi sulla parte del Fondo Sanitario Nazionale. Noi abbiamo detto bene, possiamo anche cominciare gradualmente, ma dobbiamo affrontare la grande questione non risolta dell'assunzione del personale in più che ci serve per i medici e infermieri e l'accesso alle terapie, anche perché, ricordiamolo, le regioni hanno bloccato i livelli essenziali di assistenza, quindi noi abbiamo veramente un momento di crisi. La manovra ha messo 2 miliardi, ma che sono di fatto vanno a coprire parzialmente il caro bollette da qui a qualche mese per le strutture nosocomiali, cioè gli ospedali e le RSA, ma non affrontiamo i nodi di fondo, mentre in una situazione così critica questi nodi rischiano di diventare quasi irrecuperabili.
Certo.
E la stessa cosa è per la scuola, dove purtroppo oltre alle risorse manca proprio anche la capacità progettuale, lo abbiamo visto adesso anche con la protesta di oggi di molti insegnanti che dicono anche se il fondo per i miglioramenti c'è, ma se basta interventi stop, perché abbiamo bisogno di un investimento serio sul capitale umano e sull'istruzione dei ragazzi anche rispetto alla dispersione scolastica.
Senatrice Lorenzi, per lei sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori molte domande, soprattutto sul capitolo sanità, che poi le leggerò, alle quali lei naturalmente risponderà. No, le volevo chiedere un'ultima cosa riguardo alla manovra, il famoso bonus ai diciottenni, che, come riporta la stampa quest'oggi, si sdoppierà, cioè nel senso che riceverà i 500 euro solamente chi ha un reddito familiare sotto i 35.000 euro, oppure che si diplomerà con il massimo dei voti, con il 100. Chi avrà entrambi i criteri riceverà 1.000 euro, quindi sommerà le cifre. Si aspettava questo intervento? È preoccupata?
No, la pezza è peggio dell'errore iniziale, perché bisogna capire, a volte è meglio tornare indietro dai propri passi. Qui si continua a fare a porre un tema, cioè a non capire che cos'era il bonus ai 18 anni, che è una misura universale, quindi a prescindere dal reddito delle famiglie, per incentivare la cultura dei nostri giovani, cioè si incide su una classe di età. Le politiche universali sono così, vanno trasversalmente su tutti, perché voglio ricordare che non è detto che il reddito familiare corrisponda all'approccio o l'incentivo alla cultura, cioè già abbiamo tanti casi di decili alti dove però c'è una bassissima scolarizzazione. Invece queste sono misure anche per incentivare i ragazzi e se stessi a fruire della cultura, cioè a scegliere e avvicinarsi alla cultura. Quindi se noi pensiamo che la cultura sia un nutrimento per l'anima e per la mente e che nei confronti dei giovani sia un elemento di crescita, di formazione, questa dobbiamo incentivarla su tutti, oltre al fatto che è uno strumento che ha aiutato molto il mondo della cultura, in particolare il mondo dell'editoria, cioè i libri, i librai, certo. Cioè dei mondi che stanno scomparendo e che se una volta che se dovessero scomparire noi ci saremmo privati di uno strumento eccezionale della nostra storia, no? Della nostra capacità di approcciarci al libro e quindi all'approfondimento, che poi sono tante questioni che si tengono insieme. Poi da un lato non vogliamo che i ragazzi stiano incollati allo smartphone, maturando delle dipendenze, delle vere e proprie dipendenze, non essendo più capaci di relazionarsi neanche a scuola, e dall'altro gli disincentiviamo l'approccio della cultura relazionale. Quindi sono degli errori di fondo e tra l'altro non risolve minimamente il problema. Quindi anche su questo il governo ha fatto tanti errori in queste prime azioni e poi torna indietro, no? Come appunto sul tema dello scudo fiscale, che era dello scudo penale, appunto sull'evasione, che era un'altra botta rispetto al grande tema dell'evasione fiscale in Italia, tant'è vero che sono dovuti tornare indietro anche sul POS. Quindi, ritornando alla sua domanda iniziale, è una manovra dove il governo si sta misurando con la prova del governo, scusi il gioco di parole, e diciamo, oltre quando esce dal solco tracciato dai doveri che devono essere, dalle cose che devono essere fatte e che sappiamo tutti essere imprescindibili, sia nel rispetto degli impegni presi a livello europeo sia rispetto alle crisi che abbiamo in campo, ecco lì che si, come posso dire, fanno capitomboli, no? Tra l'altro anche su cose che sarebbero molto facilmente evitabili.
Certo, volevo aggiungere un numero sulla questione bonus 18enni e sul grande tema che poi riguarda l'editoria e la lettura più in generale, perché oggi in un'intervista su Repubblica l'editore Giuseppe Laterza lo spiega molto bene, dice: dal 2010 al 2016 la lettura tra i giovani tra i 15 e i 17 anni era scesa dal 59 al 47%, con 241.000 lettori in meno. Dal 2016, l'anno in cui viene introdotto l'app 18, al 2019 i lettori tra i 18 e 21 anni salgono dal 46 al 54%, con un incremento di 183.000 lettori. Questo per aggiungere un numero
importantissimo che ci deve fare riflettere anche su una cosa, perché noi tendiamo a vedere le politiche a silos, quando invece con una logica di silos, cioè con una logica verticale, quando invece le politiche, soprattutto quelle che riguardano il benessere psicologico, lo sviluppo del capitale umano, le questioni che riguardano quindi, diciamo, il futuro dei nostri giovani, ma questo in generale, dovrebbero essere viste con un altro approccio. Cioè la perdita della lettura, se noi avevamo, non so se lo ricorda, un dato tremendo che ci diede non mi ricordo se il Census o l'Istat, sul fatto che c'era una percentuale altissima di quindicenni che non riuscivano a decodificare i testi che leggevano.
Sì.
Ed è un tasso di analfabetismo funzionale della società e in particolare dei nostri giovani, quindi è un dato molto serio. E tu come recuperi questi spazi? Incentivando la lettura, che vuol dire anche riflettere e meditare su quello che si legge, che è esattamente l'opposto di quello che dal modello di approfondimento, di approccio cognitivo che viene offerto ai ragazzi da un uso massivo dei social network, quindi con un bombardamento di messaggi che si limita allo slogan, ad un testi molto brevi, che quindi porta anche un cambiamento del modo in cui i nostri giovani si apprendono o conoscono o riflettono. Quindi dietro queste misure c'è forse anche a volte, a prescindere dalla volontà di chi le ha fatte, ci sono ragionamenti molto più complessi. Quindi questo noi dobbiamo proprio aiutare i ragazzi a leggere, a leggere i libri, a leggere cose, diciamo, più approfondite, più lunghe, e poi anche a sviluppare su questo un dibattito. È importantissimo per il loro modo di ragionare e di sviluppare il pensiero critico, che è una delle grandi questioni delle nostre democrazie attualmente.
Certo. Senatrice Lorenzin, allora, le dicevo, sono arrivate diverse domande per lei al 342 14 26 902. Inizierei da questa. Roberto le scrive da Padova. Sono tante domande, mi dia una risposta il più sintetica possibile, così da poterle girare quante più domande. Che supporti devono essere attivati sul territorio per fare medicina preventiva? C'è consapevolezza da parte istituzionale nella stessa categoria medica riguardo l'importanza del medico di base? A che punto è la telemedicina? Si sta facendo il dovuto per mantenere le necessarie precauzioni contro il Covid? Vi è collaborazione tra sanità nazionale e regionale? Da dove vuole iniziare, senatrice Lorenzin?
Allora, ci vorrebbe una puntata.
Lo so, no, ma infatti la mia premessa non era come...
Se volete, datemi questa possibilità almeno voi, così affrontiamo questi temi in modo molto approfondito.
Iniziamo dalla questione Covid, si sta facendo
Iniziamo dal Covid, secondo me no, non si sta facendo abbastanza, si sta... cioè, noi adesso eravamo in una fase in cui dovevamo non creare allarmismo e, diciamo, angoscia nella popolazione in modo non giustificato, ma nello stesso momento continuare con delle politiche di prevenzione e di vigilanza anche sui dati, perché guardate, il fatto di avere o non avere i dati è molto importante per capire dove portare le azioni. Quindi abbiamo, da un lato, abbiamo avuto questa settimana 103 morti al giorno, cioè dei dati che comunque non ci fanno stare tranquilli, e soprattutto sulla popolazione bisogna continuare ad agire sulle forme di prevenzione, tra cui sicuramente l'utilizzo della mascherina e avere quegli elementi di tutela delle persone. Così come i medici devono essere sensibilizzati all'utilizzo anche degli antivirali e degli strumenti che ci sono per contrastare la malattia in chi può essere un paziente fragile. Dall'altra parte c'è l'influenza, cioè il numero di persone che si sono vaccinate quest'anno così basso, vedrete, purtroppo sarà un elemento, già lo è, di affollamento del pronto soccorso. L'australiana è un'influenza brutta, molto brutta, e quindi noi avremo una sovrapposizione di questi casi. E quindi torniamo alla prevenzione, cioè la domanda che avete fatto, che la prevenzione riguarda i vaccini e le malattie, e quindi i virus e le malattie cronicamente trasmissibili attraverso stili di vita e... le malattie croniche non trasmissibili attraverso la promozione degli stili di vita, ma anche gli screening, la capacità di fare medicina iniziativa, di intercettare il paziente. Che purtroppo non mi sembra.
Senatrice Lorenzin, la stiamo perdendo, si sta muovendo?
Volevo dire che purtroppo non mi sembra che stiamo nella fase di uscita dal Covid e ci stiamo organizzando per stare meglio di come quando ci siamo entrati.
Allora,
dire con grandissimo rammarico questo.
È chiaro. Allora mi dica a che punto è la telemedicina, tornando al messaggio di Roberto, e che supporti devono essere attivati sul territorio per fare medicina preventiva.
Allora, guardi, la telemedicina sta esattamente come stanno messe le altre cose, a macchia di leopardo. Dipende da regione a regione, e c'è un tema legato anche allo sviluppo e all'attuazione del PNRR, dove ci sono molte risorse per rendere la telemedicina insieme alla digitalizzazione una realtà della medicina del presente. E quello che dobbiamo evitare adesso è di, nel Covid abbiamo fatto dei passi avanti su questo, e di non tornare indietro, no? Come è successo ieri con la ricetta elettronica, che è una follia. E noi non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo invece sfruttare e portare a casa, e cioè in caduta sui vari territori, quello che abbiamo conquistato.
C'è stata una proroga di un anno, no? Sulla ricetta elettronica, lo ricordiamo.
Sì, però voglio dire, quello potrebbe anche dovrebbe diventare una misura permanente.
Certo.
Noi la ricerca, perché se tu sei un paziente cronico e ti deve essere prescritto un farmaco che tu lo sai che lo devi prendere, poi c'hai le tue visite di controllo, devi andare anziano dal tuo medico, metterti in fila, rischiare di prenderti un virus, quando con la ricetta elettronica abbiamo risolto gran parte di questi problemi. Cioè è anche un tema di facilitazione, di semplificazione della vita dei cittadini. Però il vero punto qui è che fine fa il PNRR con la realizzazione delle riforme sulla medicina del territorio. Cioè assunzione del personale, medicina del territorio, sviluppo delle case della comunità, perché da quello che ho sentito già durante la campagna elettorale, da queste prime fasi, mi sembra che questa cosa voglia essere un po' abbandonata. Rischiamo di perderci 7 miliardi e la telemedicina sappiamo che è uno strumento utilissimo nella gestione della cronicità, ma questo deve essere inserito in una rete, in un ragionamento in cui tieni conto di tutto, soprattutto nella medicina territoriale e nella teleassistenza.
Certo. Altro messaggio, sono sicuro che la senatrice Lorenzin non è d'accordo su niente di quello che sta facendo il ministro della salute, però non sento niente, tutto tace dal PD, questo è inaccettabile. Come risponde Annunzio?
Io penso che abbiamo un problema di comunicazione. Allora, le faccio un esempio. Io sto parlando praticamente tutti i giorni di sanità,
sì,
sui miei social network, sulle agenzie, in aula, al Senato sono intervenuta duramente già dal primo giorno, chiedendo conto al Premier di cosa volesse fare sul Fondo Sanitario Nazionale. Oltre ad aver scritto dei libri su questo, ma sono tutti i giorni su questi temi, e anche in aula, anche su AIFA, su vari punti che ha assunto il ministro in questo periodo. Oggi, parlando con un elettore come questo che ci ha scritto, mi dice: no, ma noi abbiamo sento solo gli altri parlare di sanità. Abbiamo fatto anche un'iniziativa pubblica sabato, è uno dei temi che, quindi c'è qualcosa che non funziona. Cioè, secondo me in questo momento non passa nella grande massa dell'opinione pubblica, perché lei sa benissimo meglio di me che la comunicazione è una cosa chiodo batte chiodo. Cioè tu devi stare tutti i giorni a parlare di una cosa in tutte le trasmissioni TV, in tutti TG, e devi parlare di quella per giorni, solo così riesci a far passare, diciamo, il tuo messaggio. Noi ne parliamo tanto, ma non con questa potenza di fuoco, e questo deve essere un elemento, secondo me, di riflessione, perché non è possibile che su una questione su cui siamo spesso i primi a intervenire, anche a fare emendamenti ed agire, poi i nostri elettori non hanno questa percezione. Questa è una cosa di cui mi dispiace molto, e che penso che, siccome è un problema di organizzazione della comunicazione nostra, dobbiamo risolvere.
Eh sì, assolutamente. Vabbè, noi facciamo il possibile come Radio Immagina, diciamo, no? Per cercare di spiegare quello che poi avviene.
È importante, perché questa domanda che lei mi ha fatto, me l'hanno fatta un'ora fa e me l'ha fatta un'altra persona, quindi vuol dire che viene da un'altra parte d'Italia, quindi vuol dire che questa percezione dobbiamo rafforzare la nostra comunicazione sui temi, sulle questioni di tutti. Poi c'è il grande tema del congresso, che certamente...
No, aspetti, perché poi finiremo con quello, poi finiremo col congresso. Un attimo, perché a proposito di temi c'è il grande tema che riguarda il caro bollette o il caro energia, insomma, lo chiami come vuole. Le scrive l'avvocato Alberto Mastropieri al 342 14 26 902. Allora, alla senatrice Lorenzin vorrei chiedere sul problema del caro bollette. Abbiamo di recente assistito all'intervento della GCOM e alla pessima figura che le compagnie del gas hanno fatto per aggirare il freno imposto sui prezzi. Quello che purtroppo viviamo ci insegna che la tutela dei prezzi mediante introduzione di un price cap sono interventi deboli e facilmente aggirabili. Assistiamo poi, in assenza di sanzioni reali ed efficaci, a bollette che cambiano veste grafica per occultare dati rilevanti, tra cui il costo unitario della materia prima. Tutto questo si traduce in una sfiducia nei confronti delle istituzioni e in rassegnazione. Poi conclude l'avvocato l'avvocato Mastropieri. Considerato che siamo in pieno inverno e che finora gli interventi del governo sono stati più di facciata che di reale sostanza, vorrei vedere un'opposizione coesa e concreta, che dia fastidio e che si faccia sentire. Vorrei infine che la discussione non sia rimandata dopo le vacanze di Natale. Grazie. Cosa risponde, senatrice Lorenzin, all'avvocato Mastropieri?
Sono intervenuta su questo ieri in Senato sul Quater, sì, dove noi abbiamo fatto il decreto aiuti, sono arrivati il governo a dover mettere la fiducia sul decreto aiuti per dissonanza tra di loro, cioè non essendo riusciti a risolvere il problema del super bonus 110, il tema del degli crediti incagliati, ma anche le questioni che noi gli abbiamo sollevato, tra cui alcune di queste che ha citato l'avvocato, per trovare anche degli emendamenti di soluzione. Cioè non sono riusciti a entrare nel merito con gli uffici delle soluzioni alternative che erano state proposte. Tra l'altro la politica si fa portavoce delle istanze, abbiamo fatto le audizioni, abbiamo sentito le varie filiere, le associazioni, cioè ognuno ci ha posto dei problemi concreti, quindi è tutto rimasto appeso. L'opposizione dovrebbe essere unita e compatta, io sono assolutamente d'accordo, però purtroppo, come mi hanno insegnato quando ero una ragazzina, non ti puoi innamorare da sola, cioè devi essere in due.
Ah beh sì, assolutamente, quindi, per dai, quello bisogna essere in due.
Bisogna, in questo caso addirittura in tre, quindi diciamo, diventa una relazione un po' particolare, però al di là delle battute, degli scherzi, noi stiamo continuando a cercare diciamo, un'unione sulle queste grandi questioni, soprattutto come opposizione, che riguardano i cittadini e tutti noi, ma non è sempre così semplice. Sul price cap io capisco la difficoltà, perché sappiamo quali che sono i valori del mercato, tant'è vero che la proposta iniziale nostra del price cap era un po' diversa, no? Però almeno è un passo avanti, non è risolutivo, lo sappiamo benissimo, ma è un passo avanti anche dal punto di vista europeo. Un'ultima cosa me la faccia dire sugli extraprofitti, perché quello che ha detto l'avvocato, io anzi glielo dico a lei, perché forse mi potete aiutare tramite
Radio Immagina, sì.
Esatto, io volevo fare un'interrogazione parlamentare, ma mi mancano un po' di dati, cioè io sono già 4-5 casi, quindi non fa statistica, però sono casi che hanno come fornitori diversi, no? Diversi fornitori in diverse parti della nazione, dove la bolletta che è arrivata folle, vai a vedere il calcolo dei consumi del contatore, c'era sul contatore, non c'era la lettura del contatore, ma c'era una lettura statistica probabilistica. Sì. Vai a vedere il vero contatore e risulta che la bolletta è stata maggiorata di molte, molte volte,
sì,
con operatori diversi. Quindi dovremmo capire se questi casi che mi sono stati segnalati con tanto di bolletta sono dei casi singoli e fortuiti, o se invece c'è un tendenza alla bolletta del contatore statistico, che vorrebbe dire che altro che extra profitti, qui ci troviamo di fronte a un problema molto molto più grande.
Assolutamente. Vabbè, noi
aiutate,
diciamo che l'appello l'abbiamo lanciato attraverso Radio Immagina, insomma, ci auguriamo.
Se mi fate vedere un po' di casi, perché se le persone che hanno avuto delle bollette non in conformi neanche rispetto al caro degli aumenti, verificate.
Beh sì, anche perché in questo caso è proprio una truffa, no? Non ha nulla a che vedere con...
così, io non lo volevo dire, ma
vabbè,
l'ha detto,
insomma,
lei.
L'ho detto,
verificassero
io.
Una non aderenza tra il contatore reale, perché molti non vanno a fare la lettura, nel momento che tu vedi che lì c'è scritta la lettura vai a fiducia, invece poi scopri che quella non è la lettura reale ma una lettura probabilistica.
Certo.
E sa, se cominci a 100 euro di qua, 100 euro di là, 200 euro di qua, 200 euro di là per milioni di persone, quelli sì, quella è una vera e propria truffa, come l'ha definita lei. Quindi vorrei verificare questo fatto e vedere se è così diffuso o se è stato soltanto un caso la cosa che mi sono state segnalate.
Vediamo chi risponderà al nostro appello. Il numero è a disposizione anche per questo, 342 14 26 902. Siamo in chiusura, senatrice Lorenzina. Allora, finiamo sul Partito Democratico. Intanto io ne approfitto per dare una notizia, perché domani il segretario del PD Enrico Letta e i candidati alla segreteria del PD Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Eli Schlan parteciperanno a un incontro che si terrà dalle 10.30 alle 12.30 nella sala Sassoli, nella sede centrale del Partito Democratico al Nazareno a Roma. L'incontro è promosso da Stefano Ceccanti, Graziano Del Rio, Marianna Madia, Roberto Morassutta. Aprirà i lavori Giorgio Tonini, li chiuderà Roberto Morassutta, e l'incontro, che verrà coordinato da Walter Venini, verrà trasmesso in diretta su Radio Immagine a partire dalle 10.30. Questa è una notizia che volevo dare ai nostri ascoltatori. No, le chiedevo appunto del Partito Democratico come guarda a questa fase costituente, al congresso, partendo da quelli che oggi sono i candidati, naturalmente.
Beh, innanzitutto l'iniziativa di domani è il giusto modo di affrontare questa fase, cioè dove i candidati propongono la loro piattaforma, ma in un contesto dove è molto chiaro e deve essere definito che, come si dice, vinca il migliore, ma rimaniamo tutti insieme. Questa è la prima cosa. La seconda, che io non mi sono ancora mai espressa sul congresso, le dico questo, e questo riguarda anche la Carta dei Valori. Io vengo da un'esperienza diversa. Non nasco nel PD come tutti voi sapete, e ho fatto un lungo percorso e ho deciso di aderire al Partito Democratico nel 2019, dopo anni che ero comunque uscita dalla mia vecchia casa politica. Io sono uscita nel 2013 convinta che il Partito Democratico fosse l'unico luogo autenticamente, scusatemi il gioco di parole, democratico in Italia, con una cultura politica che permettesse a persone diverse, anche con esperienze diverse, di stare insieme. E le diversità, diciamo, che erano una cosa preziosa, venivano su dei principi cardine, no? Fondanti, cioè di stare insieme credendo nella Repubblica, credendo nella giustizia, nell'equità, nella libertà delle persone, nell'Europa, cioè nell'essere in un posizionamento atlantico, cioè su dei cardini, avendo questa casa comune. Io non mi sono mai sentita a disagio e sono potuta, e ho convissuto e ho vissuto politicamente anche bene con persone con cui abbiamo delle sfumature di pensiero diverso, ma questa è stato anche un arricchimento nel dibattito culturale. Ora, io, questa è una cosa preziosissima di cui forse chi è nel PD da sempre non si rende conto. In Italia in questo momento c'è bisogno, per tante persone che non stavano nel PD, che forse non hanno votato nel PD, di poter avere un luogo in cui il dialogo, la cultura democratica, il senso della libertà, il valore delle istituzioni, la ricchezza della cultura, il pensare alle nuove generazioni trovi uno spazio. E io spero che da questo congresso, da questa fase costituente, il PD ne esca più forte ed esca anche più accogliente, no? Perché nel dibattito, se mi permette, di questo periodo di accoglienza la vedo poca. Allora dobbiamo invece, secondo me, essere proiettati verso l'esterno, cioè avere la capacità, è Natale, di poter accogliere tutti quelli che hanno un disagio, una difficoltà, un senso veramente di fastidio rispetto al sovranismo e al destra populiste. E per farlo bisogna, e questa è poi secondo me in questa fase storica la nostra missione, costruire l'alternativa alle destre populiste, che è un'alternativa italiana, europea e mondiale. Allora, per farlo bisogna avere la capacità e la forza di saper parlare a tutti, di saper interpretare i bisogni delle persone, che sono i bisogni materiali ma anche immateriali. Cioè la gente ha anche paura in questo momento. Veniamo da una stagione di crisi infinita, crisi di salute, non ci siamo mica dimenticati i morti che ci sono stati, le questioni economiche, le guerre, quindi abbiamo bisogno di ricostruire, anche di recuperare un ruolo di guida, che non è una parolaccia, perché la politica deve avere anche questa aspirazione, no? Nei momenti di difficoltà, di essere in prima fila per aiutare, e ma anche per dare una traccia, una rotta rispetto a dei problemi così grandi come quelli che dovremo e dobbiamo affrontare come generazione.
Vediamo che cosa accadrà. Senatrice Lorenzin, per il momento ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi, buone feste e a presto.
Grazie a tutti voi e mi raccomando, iscriviamoci tutti al Partito Democratico e andiamo a votare al congresso, che è una cosa molto importante.
A presto, buon lavoro.
Buon Natale.